mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore.
Luciana Castellina, com'è che conosceva lei la figlia di Mussolini?
In modo molto naturale. Alla mia scuola elementare, dove sono stata iscritta, perché era quella allora vicina a casa mia, all'Ante della Rovere, si chiamava, via Tevere, sono capitata in classe con Anna Maria Mussolini, dalla prima elementare. C'è stata un'interruzione perché Anna Maria Mussolini ha avuto una paralisi infantile, che allora era molto grave naturalmente, quindi è stata assente. Tutte noi compagne di scuola abbiamo partecipato, ho ritrovato ancora fra le mie carte anni fa un biglietto: Rachele e Benito Mussolini ringraziano per via degli auguri che avevamo mandato. Poi Anna Maria tornò, naturalmente provata nel fisico da questa malattia, e poi alle scuole medie di nuovo ci siamo trovate insieme. Quel giorno io giocavo a tennis con Anna Maria, la partita fu interrotta, io non capii bene perché questa improvvisa cosa che avveniva, e andai via in bicicletta, ritornai verso le mie cugine, i miei amici che stavano un po' più lontano, e solo la sera alla radio abbiamo sentito che alla mattina Mussolini era stato arrestato dopo la riunione del Gran Consiglio. Ho cominciato a Riccione. Il 26 di luglio, il 26 io ho compreso un quaderno, chissà come mi è venuto in mente, non avevo ancora 14 anni, no, non avevo, che ne dico, meno ancora, ne avevo 13, dietro un quaderno di scuola, perché allora era persino difficile trovare i quaderni, scrissi diario politico, il mio diario comincia: oggi è caduto il fascismo.
Tuttavia la storia di Luciana Castellina va in una direzione completamente differente, cioè nell'immediato dopoguerra si iscrive giovanissima al Partito Comunista Italiano, peraltro una comunista ribelle come definizione a posteriori.
A scuola c'era un circolo culturale diretto da giovani comunisti, poi sono diventati tutti abbastanza noti, Cinto Maselli, Teatro Nabuoni e così via. E lì il discorso culturale faceva delle cose interessanti, erano tutti più colti di me, io mi sentivo una rapa proprio, non sapevo nulla del mondo, loro sapevano già tutto, erano piccoli, ma sapevano già tutto. E poi andai l'estate a Praga, c'era il Festival della Gioventù, primo festival, una cosa meravigliosa, era ancora il 47, la speranza, la pace, il mondo che cambiava, la scoperta del mondo, lì incontrati in paesi, popoli che non sapevano neppure che esistessero. Mi ricordo sempre, era nell'ambito del festival, c'era il congresso dell'Unione Internazionale Studenti, in cui io partecipavo per la prima volta, avevo fatto il terzo liceo, non avevo neanche arrivato all'università, e nel corso del congresso arrivò l'annuncio che l'India era stata resa indipendente.
Che cosa ha voluto dire essere una militante e poi anche certi livelli di responsabilità come donna nel Partito Comunista Italiano?
Ma diciamo le cose come stanno. Il Partito Comunista fu il primo luogo dove la questione femminile fu posta, in modo molto aspro anche, perché quando ci fu la questione del diritto alle donne del voto, molti vecchi comunisti dissero: per carità, non diamo il voto alle donne perché quelle vanno dal parroco e voteranno tutti Democrazia Cristiana. E Togliatti intervenne e disse: ma voi siete scemi, ma per 4 voti di più o di meno volete togliere l'ingresso come protagoniste politiche nella società delle donne? E poi la Costituzione dell'Unione Donne Italiane, anche lì i più tradizionali volevano che lui fosse un pezzo del Partito Comunista, e di nuovo Togliatti intervenne per dire: ma no, è un'altra cosa, le donne sono un pezzo, è un'altra storia, è un altro organismo, pensano al loro problema, non c'entrano, devono essere autonome, eccetera. Quindi fu posta la questione delle donne, molto fortemente praticata con l'idea che questa è stata poi superata. Si parlava allora di emancipazione delle donne, che voleva dire: le donne devono diventare come gli uomini, questo è l'obiettivo. Io ho vissuto nei miei primi anni nel Partito Comunista con l'idea che Insomma, bisognava superare l'essere donne, non era un grande obiettivo diventare come gli uomini, anzi, e quindi, però ci ho messo un bel po', mi sono scoperto solo negli anni 70 quando è venuto fuori il movimento femminista che ha posto la cosa in termini diversi. Il problema non è assomigliare agli uomini, ma dare lo stesso valore alla differenza. Ma io mi sarei tagliata le tette pur di non far capire che ero una donna e quindi mi sono mascherata da uomo, perché essere donna era essere un po' meno, no? C'era una difficoltà perché gli uomini non accettavano facilmente che una donna li dirigesse, però in questo il PC ha sempre aiutato.
A un certo punto Luciana Castellina mette su famiglia.
Sì. Era normale sposarsi, non era una stranezza. Adesso sembra più strano. Io ho fatto dei figli subito perché avevo tale paura che poi mi potesse succedere qualcosa per cui non avessi potuto avere figli, che li ho fatti subito, uno appresso all'altro, cioè avevo 24 anni.
Dopodiché, quando viene fuori la questione del divorzio e dell'aborto, si fa un po' più complicato qualcosa?
Io ero già fuori, diciamo, del Partito Comunista. A quel punto ci fu una reticenza del Partito Comunista nei confronti della battaglia sul divorzio, in parte perché ci fu una sottovalutazione del fatto che la società era già cambiata. Il PC aveva una base popolare, cattolica, contadina, e quindi il problema di farsi capire da una società molto arcaica, e quindi ritardò a capire che la società si era modernizzata in tante sue parti. Ma in parte invece anche per una ragione giusta che noi donne comuniste abbiamo condiviso, cioè che il divorzio senza una riforma del codice familiare sarebbe stato un grave pericolo per le donne non borghesi, che non avevano un'autonomia, autosufficienza economica, che erano allora la grande maggioranza delle donne. La riforma del codice familiare ha significato dare alle donne dei diritti anche in caso di separazione, di divorzio: il diritto a stare nella casa, il diritto a considerare il lavoro casalingo, la cura dei figli, della casa, eccetera, come metà del reddito, e non invece tutto andava all'uomo perché la donna non aveva partecipato, intendendo che quel lavoro era un lavoro gratuito, insomma. Quindi questo è stato, credo, una battaglia sacrosanta.
La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao.
Ed è proprio sulla differenza di analisi della società all'interno del partito, oltre che per la critica al socialismo reale dopo l'invasione di Praga, che Luciana Castellina, nel frattempo divorziatasi, venne radiata esattamente 50 anni fa, nel 1969, con l'accusa di radicalismo, insieme a Rossana Rossanda, Lucio Magri, Luigi Pintor, Aldo Natoli, Valentino Parlato, che fondarono prima la rivista e poi il quotidiano Il Manifesto, sul quale Luciana scrive ancora oggi.
Io ero stata già quasi 25 anni nel Partito Comunista e quindi per me è stato come se mi avessero buttato dalla finestra. Solo che abbiamo incontrato il 68 dalla finestra, buttata giù, invece di sfracellarmi al suolo, come pensavo, ci siamo ritrovati in un movimento collettivo di giovani con i quali avevamo un'affinità di fatto. Ho amato molto il 68, sono molto polemica con chi l'ha celebrato il cinquantennale dicendo che si trattava soltanto di sesso, droga e rock and roll, vale a dire una protesta contro il papà troppo severo o il professore troppo rigido. Il mondo stava andando a sinistra, c'erano state grandi lotte studentesche, operaie, il terzo mondo che era venuto alla ribalta, i non allineati, insomma, una grande ridiscussione sul mondo. A me mi è capitato molte volte di ridire dopo che ho quasi nostalgia di quella radiazione, nel senso che quella radiazione fu bellissima, dico, perché adesso mi capita di dire a tutti quelli che stanno in tutti i partiti e che non sono d'accordo: vi piacerebbe essere radiati come fumo noi, con una presa di serietà dei problemi che ponevamo, riunioni di comitato centrale una, due volte, commissione di controllo, discussione, eccetera. Adesso potete dire quello che vi pare e lo chiamano democrazia, ma è perché non gliene importa più niente, tanto quel che conta sono le dichiarazioni del leader alla televisione, quello che pensa quelli che vanno a votare non gliene importa più assolutamente niente.
Qui stiamo parlando sia di partiti di destra che di sinistra.
Assolutamente, insomma, è vero che siamo arrivati di fatto alla dissoluzione dei partiti, perché siccome non gliene importa più niente quello che pensano gli iscritti, nessuno si iscrive più neppure, insomma.
Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno,
se noi vogliamo un po' andare sull'oggi, no? Insomma, come sta la sinistra in Italia e fuori d'Italia? Non è che sta tanto bene.
Non va bene da nessuna parte, perché in questi anni si è enormemente rafforzato il potere incontrollabile, diciamo, del capitale. I parlamenti nazionali non decidono più niente, così pure il Parlamento europeo. Ma quando arriviamo che in Inghilterra si chiude il Parlamento, come sarebbe? Cioè il regno, l'icona del parlamentarismo, in cui arriva uno e chiude il Parlamento, ma è una cosa che viene da lontano, viene dalla Trilatera nel 73, quando si riunirono a Tokyo le tre grandi pezzi del mondo ricco allora, che erano l'Europa, il Giappone e gli Stati Uniti, e che dissero, perché si veniva da una fase di lotte, e disse: si è sviluppata troppa democrazia nel mondo, il sistema non se lo può permettere, la politica economica è troppo delicata per lasciarla ai parlamenti, e quindi ci vuole questa parola che fatidica, che ormai viene usata da tutti senza neanche si rendano conto di cosa dicono, che è la governance, che non è la traduzione in inglese della parola governo, per la parola governo presuppone la sovranità popolare. Governance significa il consiglio di amministrazione di una banca o di un'impresa, e cioè la globalizzazione ci impone di andare in fretta, decisioni rapide, insomma la democrazia, i parlamenti per favore che non rompano le scatole. Penso che il problema maggiore oggi non sia la crisi della sinistra, ma la crisi della democrazia, che naturalmente poi colpisce la sinistra, che è quella che ha più bisogno della democrazia. La destra ha potere economico, la sinistra c'ha solo la democrazia. Conta di più, faccio un esempio, il recente acquisto da parte della Bayer, della Monsanto, un accordo privato commerciale avvenuto a livello del mercato finanziario globale, e però le conseguenze di quell'accordo determinano un controllo totale di un'azienda che ha il 75% del controllo del mercato delle sementi, quindi di quello che mangiamo, che non è poca cosa, non è stato controllato da nessun parlamento. Aggiungiamo ancora che altre contraddizioni sono venute alla luce, queste molto importanti, perché sono tutte contraddizioni che poi si riferiscono alla contraddizione principale, che è quella del capitale, insomma, che mette in discussione il sistema capitalista.
Lo possiamo chiamare Dio denaro?
Beh sì, diciamo, del mercato come unico autorizzato a decidere. Penso alla contraddizione ecologica, che è diventata enorme, a quella femminile, la scoperta della contraddizione di genere e così via, che sono tutte contraddizioni che mettono in discussione il sistema, però danno vita a movimenti diversi che hanno soggettività diverse e che fanno anche fatica ad unirsi, perché spesso appaiono nell'immediato in contraddizione. Pensiamo alla questione ecologica: se io vado a Taranto e se sono un ecologista puro dico chiudiamo l'Italsider, ma lì ci sono 20.000 operai o addetti ai lavori che dipendono da cose che dicono preferisco morire di cancro che non di fame, e parlo della contraddizione più appariscente.
Se poi si aggiungono i limiti e le contraddizioni e le incapacità della sinistra stessa.
Sì, però io insomma sono meno severa. La sinistra si è caratterizzata storicamente perché la sua legittimazione nasceva dalla rappresentanza degli interessi della classe operaia, la classe degli sfruttati, che era una grande parte della società, che era tutta bella concentrata geograficamente, culturalmente omogenea, e quindi una rappresentanza era facile. Quella classe operaia non c'è più, il lavoro è cambiato, il grosso del lavoro oggi sono Uber, Foodora, Riders e così via, cioè
precarietà.
Nella stessa aziende che ancora esistono si va a vedere i dipendenti che fanno lo stesso lavoro gomito a gomito, dipendono da ditte diverse a cui è stato appaltato questo o quella massione. Più aggiungiamo le delocalizzazioni, che sono le delocalizzazioni di mansioni. Rappresentare questa classe ormai è diventato difficilissimo, e quindi questo rende la sinistra molto più debole. Finché non sarà capace di ritrovare una capacità di rappresentanza di un mondo molto frantumato da tutti i punti di vista, perché se la società non trova le forme di partecipare attraverso i canali che sono quelli dei partiti politici, attraverso i quali c'è una partecipazione al processo deliberativo, diventano rivolte barbariche, e poi si trova i gilet gialli che saltano. Non è vero che la sinistra può essere solo rappresentata nel Parlamento, c'è una sinistra nella società. Tutti quanti, sono tantissimi, che lavorano sulla questione degli immigrati, sono tantissime organizzazioni in cui si lavora insieme, l'ARCI, insieme alla Caritas, insieme a mille altre organizzazioni, forme di volontariato.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Veniamo alle giovani generazioni. Come vede lei i giovani?
Io sono molto ottimista, frequento molto i giovanissimi, per esempio le reti degli studenti, i millennial. C'è una consapevolezza, naturalmente minoritaria, ma insomma la storia va avanti sempre per minoranze inizialmente, consapevolezza dei problemi, quanto sia complesso, difficile, che il processo è più lungo e per cui è di nuovo importante capire, studiare. Sono una generazione che prima di parlare pensa e scrive degli appunti, mi pare sempre un buon segno. C'è un difetto della tradizione comunista assolutamente uguale alla tradizione socialdemocratica: l'ossessione per il potere centrale, come se tutto dipendesse dal palazzo d'inverno. Conquistare il governo li ossessiona a tal punto che non si sono resi conto di avere perduto la società, che è infinitamente più importante. Allora io penso che si deve ripartire dalla riconquista della società, che vuol dire lottare contro la tendenza individualista terribile, la perdita dei valori, ricostruire una cultura, un lavoro per il quale ci vorranno dei decenni. Quindi io non sono pessimista, ma pessimista sull'immediato. Riconquistare la società è molto più difficile che conquistare un governo, e purtroppo si può conquistare un governo che non ha la società, e allora quel governo non significa niente.
Lo smartphone è praticamente uguale in Giappone, in Africa, in Europa e nelle Americhe, e questi giovani almeno nell'emisfero nord-occidentale crescono, diciamo, con tutto pronto, però insomma non è per niente facile per loro.
Non è vero che è uno spazio libero quello, è uno spazio ipercontrollato, e dove i poteri forti esercitano i loro poteri. Lo si è visto, poi in Italia lo si è visto molto bene l'uso che si è potuto fare, per esempio, dei socials. Una cosa importante è rendersi conto che non è vero che è uno spazio democratico aperto, dà un enorme potere di manipolazione, che non vuol dire che non si debba usare, però che per poterlo usare occorre che al di fuori di quello ci sia una forte capacità di partecipazione politica. Hanno un grande potere di aiuto, di meetup, no? Se io voglio fare una manifestazione, effettivamente, se c'ho la rete mi è più facile annunciarla, ma non basta.
Ma i tempi lunghi necessari per riconquistare la società saranno compatibili con il deterioramento del clima, dell'ambiente che non ci aspetta?
Non lo so, questo è difficile rispondere, so solo che bisognerebbe fare in fretta.
Sul piano strettamente personale, signora Luciana, qualcuno ha detto che la vita è come un rotolo di carta igienica. Quando è verso la fine, oddio come finisce in fretta. Lei alla sua benemerita età è proprio agli sgoccioli.
Alla fine della carta igienica. Ma a me mi dispiace molto avere 90 anni, preferirei averne 20 anche, intendiamoci. Mi considero assolutamente privilegiata, abbiamo avuto decenni fantastici di grande interesse, cambiamento, e quindi questi poveri giovani penso che avranno una vita davanti a loro molto dura. Dico che mi dispiace avere 90 anni per un'altra ragione, perché vorrei capire come si va a finire e invece non avrò il tempo di saperlo, e questo mi rode molto di non sapere come finisce la storia.
Lei è di quelli del Manifesto, insieme a Rossana Rossanda, che ha 5 anni più di lei. Siete le uniche sopravvissute, un po' perché anche statisticamente pare che
lui... siamo donne,
ecco. Se lei dovesse fare un bilancio, no? E magari io mi immagino che lei ne parla anche con Rossana Rossanda, che qui in questi studi è stata pure, che bilancio tirerebbe dei suoi 90 anni?
A me mi fa un grande piacere che sia Rossana che io continuiamo a combattere, e questa è l'unica prova che possiamo dare che in fondo quel che abbiamo fatto lo consideriamo utile, e continuiamo a farlo. Vuol dire anche che siamo ottimisti.
E tutta questa vitalità, tutta questa energia, avere sempre la valigia in mano con qualche acciacco, insomma, da dove si tira fuori tutta questa energia?
Io sono convinta che la politica coincida con la felicità, ma non è un'idea. Io capisco che quando vado dai ragazzi che pensano alla politica sia una cosa sporca ormai, tutti dicono è colpa della politica. La politica è una cosa meravigliosa, perché la politica è la scoperta del rapporto con gli altri. E quando io esco da me stessa scopro finalmente che io da sola non ho senso, non riesco neanche a spiegarmi chi sono. E nel momento in cui si scopre questo, e quindi si stabilisce un rapporto con gli altri, si scopre questa cosa che insieme si può essere protagonisti della storia anziché vittime soltanto e sudditi.
Allora l'amore per la politica significa amore per gli altri.
Esatto.
Grazie Luciana Castellina.
La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao.